cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buon pomeriggio a tutti, bentrovati, nuova puntata di Cose di Calcio con Antonio Paolino, Chiara Papanicolau, c'è Filippo in regia. Sono le 13:06 minuti, ma forse l'avevo già detto qualche secondo fa. Pensa quanto sono lucida, che dico una cosa e dopo 30 secondi me ne sono già dimenticata. Ma ciò che conta è parlare di Juve e parlare di... no, di Champions League non ne parliamo più, vero Antonio? Ormai, dico, se ne sarebbe potuto parlare... ancora, visto il risultato dell'Atalanta di ieri sera, visto la Lazio che deve giocare ancora questa sera. Antonio Paolino ce l'abbiamo in collegamento, lo troviamo, eccolo, ciao Antonio.
Dovrei avercela fatta, eccoci. Marcati. Mi senti, mi ricevi?
Ti sento e ti vedo, così come ti vedono tutti i nostri ascoltatori, quantomeno coloro che ci vedono anche in video attraverso la nostra applicazione, nonché in TV sul canale 68 Bom Channel, a partire da questo momento fino alle 14:30. Ciao.
Perfetto, patisco un po' la distanza dallo studio principale, però è necessario. È necessario, ma noi continuiamo a parlare in queste due ore, un'ora e mezza con gli amici di Bom Channel, ovviamente, ma per tutto il resto della giornata con tutti i tifosi bianconeri in base ai loro tempi liberi, tempi morti, no? Quelli in cui si può ascoltare la radio, non proprio in ufficio, dove magari arriva qualche rimbrotto da parte di qualche collega, ma per chiacchierare quando si ha un po' di tempo, per dialogare con voi, quindi aspettiamo i messaggi, anche perché pensiamo al Benevento. Sento parlare che è colpa della Juventus perché l'Atalanta non si è qualificata. Ogni tanto mandano in tilt anche il sottoscritto, perché poi devo tenere il bon ton, devo non rispondere alle provocazioni anche di opinionisti, di illustri opinionisti. Davvero non riesco a trovare la quadra, quantomeno quella generata da ragionamenti sportivi e da situazioni di campo, cioè abbinare quello, quell'altro. Fare tanti ragionamenti che, soprattutto quando non riguardano la Juventus, vengono sempre connessi, collegati alla Juventus, mi sembra davvero un po' fuorviante. Per il resto tante notizie, io vado poi a cerco di scovare qua e là qualche curiosità particolare. Certo, c'è da dire che non mi viene facile dire che nella Juventus AC, come l'ho definita, avanti Cristiano, rispetto alla Juventus CC di con Cristiano, no? Ci siano delle similitudini, ci sono delle differenze a mio avviso sostanziali, ma ripeto, questo spetterà alla società fare delle valutazioni, perché andando anche solo a leggere, l'hai visto, l'abbiamo fatto insieme qualche minuto fa, il confronto dei gol fatti in totale nelle stagioni, quantomeno le ultime due prima dell'arrivo di Ronaldo, e le prime due, compresa anche parte di questo campionato che sta volgendo verso il termine ed è ancora tutto un po' in ballo, beh, c'è da dire che numericamente tu il jolly Cristiano Ronaldo lo hai avuto, te lo terresti stretto, è valido, tutto quello che vuoi, però effettivamente vado a vedere, te lo riassumo velocemente: 112 gol con Higuain che ne segna 32, 112 gol totali, parliamo di Coppa.
Di
campionato.
Quale anno stai parlando, scusami?
2016-2017.
Ok, quindi 2017, prima di Ronaldo.
2018, okay. Abbiamo Higuain che segna 32 gol, abbiamo Dybala che ne segna 26, ma con Higuain che ne ha, mi sembra, 24 in quell'occasione. Mandzukic che è in doppia cifra, quindi la somma di tre attaccanti fanno un signor attacco. Momento in cui la Juventus, poi potremmo andarli anche a rivedere, io ho tutti i dati anno per anno di questi 9 scudetti in cui posso centellinare e ragionare con cognizione di causa. Diciamo che segnavi tanto, non troppissimo probabilmente, segnavi con tutti i tuoi attaccanti, c'era anche l'aggiunta dei centrocampisti che non guastava mai, quindi la sommatoria metteva sempre in luce un buonissimo, un super attacco. Diversamente da quello di quest'anno, cioè quantomeno, e la Juve prendeva meno gol, tra l'altro, dato molto significativo, anche quest'anno si sta di nuovo allineando su valori importanti e senza subire troppe reti, ma fondamentalmente nel 18-19, 19-20, i primi due anni di Cristiano Ronaldo segna tantissimo, 28 gol, diciamo che ne ha segnati 32 anche Higuain, 26 anche Dybala, quindi in linea. È il primo anno, però segnare il primo anno così tanto, so che altri stranieri, altri giocatori, anche più giovani, con meno esperienza, alla Juventus il primo anno hanno sempre faticato un po', quindi è giusto dirlo. Ma la Juventus l'anno dopo 37, quindi tantissimi, ok? Quindi nessuno metterà mai in discussione né l'acquisto né tantomeno il rendimento del giocatore, la professionalità, le caratteristiche e via dicendo. C'è un problema, a mio avviso, che la Juventus segna poi meno. La Juventus segna 87 gol in totale rispetto ai 112, non sono pochini, non sono pochini, e il numero delle partite è più o meno simile, qualche unità in più, qualche unità in meno. L'anno dopo ne segna 37.
Ne segna 37. Forse questo era il dato che voleva dirci Antonio, col quale cerchiamo immediatamente di ripristinare il collegamento. Stavamo facendo un po' i conti della serva, il numero delle reti, dei risultati acquisiti dalla Juventus nel corso degli ultimi anni, tanto in questi ultimi tre quasi con la presenza di Cristiano Ronaldo, quanto invece negli anni precedenti quando Cristiano Ronaldo non c'era ancora. 340-5425-324, questo invece è il numero per i vostri messaggi al quale già state scrivendo. Lorenzo da Macerata scrive: a me ieri, come in altre partite, fa impressione l'intensità di gioco ed il fatto da parte dei giocatori del Real di proporsi sempre, non corrono mai a vuoto, sembra che siano in 20. E Ronaldo al Real che cosa farebbe? Lì corrono tutti fino in difesa, quindi non credo proprio che ritornerà lì. Non è secondo te un problema di dettami dell'allenatore Zidane? Io lo prenderei immediatamente. E ieri vi ricordo che discutevamo anche con il nostro ospite, il direttore sportivo Malumpa Zincatu, della eventualità, della possibilità che arrivi Zidane l'anno prossimo alla Juventus. Per ora è soltanto fantasia. Certo, le dichiarazioni di Zidane rilasciate nel prepartita l'altro ieri hanno innescato un po' una miccia in tutti i tifosi, ma ad oggi la situazione è che Pirlo è confermato e come tale sarà, a meno che, come dicevamo anche con i nostri ospiti in trasmissione nella giornata di ieri, non succeda qualcosa di davvero clamoroso nel corso delle ultime 10 giornate abbondanti che restano, che faccia sì che Pirlo venga in qualche modo esonerato, ma noi non ce lo auguriamo nella maniera più assoluta. Abbiamo anche dei vocali da ascoltare, sentiamo.
Ciao, sono Luigi da Piacenza. Per giudicare questa stagione di Cristiano Ronaldo, secondo me dobbiamo tenere conto di due cose. La prima è che non c'era un attacco e un centrocampo adeguato a valorizzarlo, quindi mancava la spalla ideale in attacco in tante occasioni, e il centrocampo che non poteva produrre gioco, non sapeva. E l'altra cosa è che lui ha tirato la carretta dell'attacco della Juve quest'anno, perché non c'erano attaccanti e ha dovuto giocare tutte. Nel Real Madrid riposava anche tanto, quindi quest'anno o non si è fatto gestire o non l'hanno saputo gestire, non so.
Non giocava così tanto come alla Juventus Ronaldo ai tempi del Real, Antonio?
Eccomi, scusate, ho cercato di risolvere un piccolo problemino. Guarda, intanto penso che tu abbia finito il ragionamento che facevamo in precedenza. Ho ascoltato la parte finale di questo audio e devo dirti che Ronaldo ha dato tanto, certamente. Se fossero venuti a mancare anche questi gol sarebbe stato pesantissimo. Quindi la squadra costruisce, lui li mette dentro, è venuto a mancare in alcune partite importanti, non penso solo al Porto, cioè bisogna anche costruire la squadra, cercare di far capire che la squadra cresce parallelamente, no? Cresca parallelamente alle condizioni, al rendimento di Cristiano Ronaldo. Mancava l'attaccante, quindi non è una questione di gestione o non gestione, perché alcune partite le ha saltate, quelle magari più ovvie da saltare, concordandole con Pirlo e con la società. Capita in tutti i club, capita con tutti i grandi campioni, capitava anche ai tempi, neanche andando troppo lontano, con i Del Piero e altri giocatori. Dico che non è stata una questione di gestione, è che non avevi l'alternativa. quindi l'hai risparmiato meno, hai concordato meno volte di rinunciare a lui rispetto a quello che sarebbe stato magari anche più giusto, sempre che avesse accettato. Però i numeri dei gol sono arrivati, però la Juventus è dietro, quindi cosa vuol dire? Vuol dire tante cose, vuol dire che puoi vincere con Ronaldo nelle migliori condizioni, puoi vincere senza Ronaldo, l'hai fatto, e puoi andare più lontano in Champions. La Champions oltretutto è un'alchimia di tanti fattori, cioè non basta avere un campione, cioè dobbiamo renderci conto. Non so che è difficile capirlo e sembra che uno ce l'abbia con uno o con l'altro giocatore. No, proviamo a essere noi oggi. Ecco, giochiamo al gioco del consiglio di amministrazione. Voi che siete a casa, vi arriva la bolletta, a fine mese dovete dare X per non aver vinto la Champions, X per pagare gli stipendi dei giocatori ovviamente, X per pagare i tanti gol di Ronaldo. Cioè, ma a quel punto non c'è qualcuno che può pensare, ragazzi, ma è conveniente questo tipo di investimento senza avere una squadra più forte e più attrezzata? E questo è il succo del discorso, non mettere in discussione Cristiano Ronaldo, che l'anno prossimo avrà un anno in più eventualmente. Allora, bene ripartire da lui se la squadra verrà quadrata attorno a lui, ma non solo focalizzata su di lui. E penso che questo è il grande lavoro che dovrà fare Pirlo, ma soprattutto capire. Si può prendere anche qualche altra strada? Secondo me sì, e sarebbe il momento giusto. A me che risparmi i soldi Ronaldo, che non li risparmi quello, cioè un po' come dire la Juve deve comprare, con i soldi degli altri va bene tutto, no? Ma se ragiono in prima persona, probabilmente il consiglio di amministrazione della Juventus, Agnelli in primis, con i problemi che ci sono, farà anche di queste valutazioni, con a malincuore magari, ma dovrai trovare la giusta soluzione al problema. Quale può essere la giusta soluzione al problema? Sempre che si trovi un accordo, sempre che ci sia una squadra interessata. I giornali incominciano a focalizzare l'attenzione su quel 25% di possibilità che c'è per andare da qualche altra parte. Bene, qualche settimana fa era zero questa percentuale, no? Perché dipendeva anche dal proseguimento della corsa Champions. Senza Champions non ti ripaghi, senza Champions arrivare almeno fino a un certo punto, non ti ripaghi l'investimento. E in Juve, in Fiat, in Exor si ragiona anche in questi termini, tenendoli separati dagli aspetti tecnico, tattici e sportivi.
Tutto previsto, così titola una delle rubriche che compare qui su Radio Bianconera, in cose di calcio nello specifico.
Lo
aspettavi al varco, lo aspettano al varco un po' tutti. L'avvocato Massimo Durante, avvocato, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e buon ritrovati.
Ci siamo ritrovati, ci siamo sentiti l'ultima volta ben prima degli ottavi di finale di Champions League e adesso... Certo. Secondo il nome di questo appuntamento, che è tutto previsto, era previsto così, avvocato? Era previsto che andasse così?
Ma guardi, c'è una canzone che dice: cosa puoi fare? Era già tutto previsto, in fondo è chiaro, noi viviamo per questo. Cosa significa? Significa che in questo periodo mi sono accorto, per la verità anche in passato, non sono mai mancate occasioni, di notare come i tifosi della Juventus possano dividersi in due grandi gruppi. Il primo gruppo è fatto dal 90% e sono coloro che io chiamo tifosi ad intermittenza o simpatizzanti in caso di vittorie. E poi c'è il restante 10%, che è il povero gruppo nel quale io mi colloco, e sono coloro che appartengono a questo gruppo e che hanno la mancanza di obiettività. Io me ne rendo conto, perché c'è una fede che si estende poi al modo di vivere e di pensare. Si pensa alla Juve come un senso di appartenenza, si è ultra, cioè si va al di là. Per me sarà un tutto previsto tutta la vita. E sapete perché? Perché io sono in linea con questo modo di pensare del tutto previsto e lo intendo che non sarò mai stupito dalla quantità di vittorie in ogni dove, perché noi siamo la Juve. Questo è il mio tutto previsto eterno.
Avvocato, lo sa che lei è presidente di questo gruppo fitto di tifosi, no? Ormai la conosciamo, il pubblico di Radio Bianconera lo conosce alla grande, però nel tutto previsto ci deve per forza essere spazio, parliamo anche solo di calcio, no? Tra virgolette solo, però comprenderà la limitazione verbale, ci sarà spazio, ci deve essere spazio per la riflessione dopo una
sicuramente.
Un'eliminazione però, pesante, forse la più pesante, perché non si può più brindare però, se la squadra è più debole o abbordabile in Champions. Facciamo tanti gol e non passiamo, qui c'è un problema sostanziale, qualcosa da risolvere. Come, quando e perché, con chi?
C'è un problema che sarà senz'altro risolto, però ci sono anche dei limiti. Nel senso, questa eliminazione non può portare a certe sparate da parte di qualcuno. Cioè, mi spiego meglio, se colui che mi comprò all'epoca Snyder oggi mi dice che la Juventus fa più strada in Champions senza Ronaldo, considera Ronaldo un peso, è chiaro che Massimo Durante, povero scemo di turno, si metta a ridere di fronte a queste considerazioni. Studiare il momento particolare è un conto, dirla grossa ripetutamente è un altro, ma dato che la Juventus tiene banco sempre e comunque, questa settimana si è parlato dell'eventuale espulsione di Ronaldo e non della vittoria dell'Inter a Torino, eccetera, 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 voi comprenderete bene che quando si parla di Juventus bisogna avere innanzitutto bene chiare le idee che oggi c'è un raffreddore in casa Juventus, un malanno che possiamo dire un semplice raffreddore. Quando invece si parla delle altre squadre, si parla di coma vegetativo da anni a livello sportivo. Quindi cerchiamo di mettere il giusto puntino sulle i.
Quindi secondo lei, avvocato, è giusto la presenza di Ronaldo e la permanenza di Ronaldo alla Juventus? È giusta, sarà giusta sempre e comunque? Non c'è bisogno,
guardate,
di altro?
Scindiamo i due discorsi, discorso economico e discorso sportivo.
Esatto. Allora, discorso sportivo. Mi fa piacere che siamo in linea su questo.
Perfetto. Discorso sportivo. Io penso che non ci sia nessun pazzo sul pianeta Terra che mi possa dire che Ronaldo non sia un fuoriclasse. Quindi il discorso sportivo è belle che esaurito. Passiamo al discorso economico. Si parla dell'ingaggio di Ronaldo. Perfetto. Qualcuno si è mai interessato, è mai andato in uno store della Juventus in questi ultimi 3 anni? E se nessuno l'ha fatto, invito ad andare e chiedere una maglia di Ronaldo che costa 129 euro una maglia ufficiale. Sapete quante ne hanno vendute? No, neanch'io, tante. Più dell'ingaggio di Ronaldo, più del marchio che gira in tutto il mondo, no? Soltanto di Ronaldo, non quella di Kulusevski, non quella di Morata, non quella di Dybala. Quindi chi mi fa un discorso a livello economico, ma secondo voi veramente la famiglia Agnelli butta via 28 milioni e mezzo di euro all'anno, no? Per un giocatore senza avere un minimo di ritorno economico? Ma voi guardate le immagini in tutto il mondo, anche in periodo di pandemia, quando ci sono delle proteste, che siano in Africa, in Asia, in tutte le parti del mondo, si vedono manifestanti con la maglia di chi? Di Ronaldo. Di Ronaldo, la popolazione di quel paese ha qualcuno che indossa la maglia di Ronaldo. Questo quanto incide nel trend, quanto incide a livello internazionale, no? Sulla visibilità della nostra squadra? Nessuno mai si è posto questo interrogativo? Io sì, e dico che è un vantaggio anche a livello economico tenere Ronaldo.
Avvocato, mi trovo parzialmente d'accordo su questo, no? Però il tema divide e quindi fortunatamente abbiamo già escluso l'equivoco del mettere in discussione i gol, la bravura, le caratteristiche, la professionalità del giocatore. Lungi da me. Poi ci sono tanti altri temi, c'è Dybala, cioè che potremmo recuperare, chi dovremmo eventualmente sacrificare. Però è anche vero che alla Juve pesa la non qualificazione, cioè 10 milioni per il non passaggio già ai quarti quest'anno sono pesanti, quindi vuol dire che anche se le magliette di Ronaldo, che si stanno vendendo meno, come tutte le magliette, come tutto il movimento legato al campo, per gli ovvi motivi che non sto a ripetere, dico, ma alla fine il principio sano della competizione è arrivare in finale e vincere la finale e provarci. Cioè, non sono solo le magliette che a mio avviso non salvano quell'investimento. Certamente Ronaldo da solo si è quasi autopagato lo stipendio, è vero, ma poi bisogna ricordarsi che è il trofeo, è la Champions, è il campionato. Cioè, noi stiamo rischiando, e le faccio dare la sua opinione, di non vincere un campionato, di aver dato un assist con le nostre lacune quest'anno, pur avendo Cristiano Ronaldo, può parare rigori, saltare in barriera bene, respingere, ripartire e andare avanti. Cioè, lo si capiva già forse dall'inizio di questo anno, con un Ronaldo che negli ultimi 3 anni ha cambiato 3 allenatori. Cosa mi dice?
Allora, faccio una piccola premessa e giustamente, diciamo, stiamo rischiando. Se chiedete il mio giudizio, per me il campionato lo vinciamo ancora. Detto questo, quando la matematica mi dà rapporto...
Aspetti, la fermo subito, avvocato. Io sono a distanza, lei me lo deve ripetere, metta le lettere maiuscole. Mi dica che cosa ha detto adesso. Che lo rilancio subito sui social di Radio Bianconera per fare un sondaggio.
Voi mettete in preventivo il fatto di non vincere lo scudetto, quando io sto preventivando di vincere il 10° scudetto consecutivo. Quindi non ci vedo proprio niente di pazzesco nel recuperare 7, 8, 10 punti all'Inter delle 11 giornate che mancano alla fine.
Però quindi... ne deve perdere qualcuno per strada anche l'Inter di punto, lo vede verosimile con un Conte così arrembante?
Beh, lo vedo verosimile alla luce delle ultime prestazioni dell'Inter, che sono state veramente penose,
brutte,
ma di cui nessuno,
questo
di cui
è
nessuno,
vero,
di cui nessuno ne ha parlato. Poi per stare là in cima bisogna essere anche abituati, attenzione. Noi siamo abituati, ma qualcuno potrebbe loro venire le vertigini. Quello che loro stanno inseguendo è un sogno che per noi è diventata quasi una noia e la normalità. E qua mi riallaccio al 90% di questi tifosi della Juventus che oggi hanno il coraggio di dire tutto, nulla di escluso, quando di fronte a una vittoria di un campionato non escono neanche sul balcone a sventolare un fazzoletto, per dire, non sono addirittura annoiati. Quindi questa è la differenza fondamentale. Loro stanno inseguendo un sogno che potrebbe dare alla testa. Attenzione, in alto c'è meno ossigeno per chi non è abituato.
Abituato. Beh, il Milan ci insegna qualcosa, avvocato, no? Cioè il Milan era
convinto
fosse...
Il Milan è in caduta libera. Tra i due litiganti, il Milan non entra neanche in Champions.
Addirittura.
Il Milan non entra nelle prime 4.
Io sono d'accordo con l'avvocato. Al massimo il 4° posto, rischia molto. Senta, avvocato, Dybala, cosa ne facciamo? Quando lo recuperiamo? Si
per
dice dopo la pausa per le nazionali.
Trovare non tra le nostre teorie, no? Dove giustamente vi dicevate anche il discorso economico su Ronaldo deve essere abbinato alla mancata qualificazione. Allora, per arrivare a un trade union di tutte le nostre opinioni, non è il caso anche di vedere quali sono i partner ideali per avere Ronaldo in formazione? Ed ecco che parliamo di Dybala, di colui che non è mai esistito quest'anno per problemi che tutti conosciamo. Questo è l'augurio, poterlo recuperare in un certo modo così come sa giocare lui. Poi c'è un allenatore nuovo, il terzo, va benissimo tutto. Ma io ho quella tranquillità e quella serenità, preoccupazione zero, dispiacere molto, attenzione, perché non sono pazzo. Cioè, il fatto di essere andato fuori col Porto, così come l'anno scorso con il Lione, così come l'anno prima con l'Ajax, non mi porta, no? Ma non mi sposta nulla, non mi sposta nulla nelle mie convinzioni. Noi siamo sempre padroni di noi stessi.
Avvocato! Quindi, no, prego, concluda, poi la dobbiamo salutare.
Quindi, ripeto, preoccupazioni zero.
Grazie dunque per le sue parole di conforto, che sono sempre molto apprezzate qui in redazione, nonché dai nostri tifosi, l'avvocato Massimo Durante.
Il nostro
alla prossima.
Avvocato difensore a vita.
È
ciao
vero.
Avvocato.
Grazie a voi,
presto.
È sempre un piacere.
Sono le 13:30, continuate a scrivere, ci sono tanti messaggi, tanti vocali, li ascoltiamo insieme. Tra poco intanto le news dal mondo dello sport.
Cose di calcio.
Le 13:33, ben ritrovati in Cose di Calcio con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou. I vostri messaggi che arrivano al 340-5425-324. Allora ripartiamo proprio dai vostri messaggi. Nel frattempo ripristiniamo il collegamento con Antonio, se c'è. La mia teoria su CR7 alla Juve è la seguente: ipotizzando che per vincere la Champions League il valore di squadra deve essere 100, la Juve pre-CR7 era 95, per cui si è ipotizzato che con il portoghese si arrivasse alla Coppa. Peccato che quel valore di squadra è diminuito, per cui con Cristiano al limite arriviamo a 85. Abbiamo ritrovato Antonio, ma l'abbiamo prontamente riperso. Continuiamo a leggere i vostri messaggi. Io personalmente, ci scrive Michele da Cosenza, non ho mai parlato di giocatori buoni o no, ma comprare Locatelli a cosa serve se non si cambia modulo all'infinito? Queste le parole di Michele. Ciao Chiara Antonio, secondo me la Juve confermerà Pirlo, non avrebbe senso anche nel peggiore dei casi arrivare quarti e perdere la finale di Coppa Italia, gli va data continuità. Zidane secondo me gioca un calcio fluido come quello di Pirlo, ma con un centrocampo di livello mondiale. Buongiorno amici, Cristiano Ronaldo lo vorrei fino a fine carriera, ci mancherebbe, ma il punto è, con la crisi in atto possiamo contemporaneamente rinforzare la squadra, perché sì, è inteso, qui con CR7 ci servono 4-5 giocatori di livello. Dario da Palermo. E Dario è proprio ciò sul quale si sta disquisendo da ormai da settimane, anzi forse da tutto quest'anno, e immagino che sarà uno degli argomenti che terranno più banco durante la prossima sessione di mercato. I risultati, la capacità, il talento, la bravura, il fatto che sia un campione infinito di Cristiano Ronaldo non sono mai stati messi in discussione neanche da nessuno di noi di Radio Bianconera, da Antonio Polino nello specifico, che di tanto in tanto viene anche attaccato in questo momento, prendo le sue difese nel frattempo che intanto che cerchiamo di ripristinare il collegamento. Ma sicuramente c'è un problema da una parte di tipo economico nel mantenimento di uno stipendio di un certo tipo, che neanche la Juventus avrebbe mai potuto immaginare sarebbe subentrata poi la pandemia da Covid con tutto quello che ne è conseguito, e anche una rosa di giocatori da doverli affiancare. Si ripete, ripetete anche voi tifosi, il fatto che manca soprattutto un centrocampo più di qualità a sostegno di un Cristiano Ronaldo capace di produrre tutti quei risultati e tutti quei gol di cui è capace. Sentiamo anche i vostri vocali.
Buongiorno a tutti amici di Radio Bianconera, sono Marco da Lecce. Una considerazione: diciamo che ci ho messo un po' a capire il ragionamento espresso dall'ospite, l'avvocato, ma lo condivido del tutto, perché già precedentemente in un'altra trasmissione intervenendo avevo fatto presente che a proposito di Ronaldo la società secondo me dovrebbe convocare il procuratore Ronaldo stesso e dirgli: guarda, il nostro era un progetto non soltanto tecnico ma anche economico, di merchandising, ok? Per cui il discorso, se da un punto di vista tecnico è riuscito ad avere il compimento con i 3 anni di contratto, da un punto di vista del merchandising, della vendita del marchio, dell'immagine di Cristiano Ronaldo abbinata al marchio Juventus, si è stoppata inevitabilmente con la pandemia. Secondo voi non è plausibile piuttosto che cedere questo calciatore?
Allora, intanto grazie per il tuo messaggio. Intanto ritroviamo anche Antonio, che hai tutta un'equipe lì di tecnici che ti sistemano le pratiche di connessione. Ho visto una pettinatrice, un parrucchiere, una truccatrice.
Io ho il Cristiano Ronaldo dei tecnici. Peccato che tifi Toro.
Che del Toro. Ma infatti in fibrillazione lo vedo che gira qua per la redazione, perché alle 15 sai che inizia la partita Torino-Sassuolo.
Ah, ecco perché era teso. Mi ha detto: facciamo in fretta, ti devo ripristinare la linea. Ah, non era per riposizionare la mia presenza.
Perché inizia, si sta collegando su Skype per iniziare a vedere il prepartita, capisci? Tutte le anticipazioni.
Cioè non c'era da vedere niente durante la partita, guarda
Il Torino,
a parte
che è
questo,
lì
ringraziamo
con i bastoni tra i denti.
CR7 dei tecnici qui di Radio Bianconera, di Sport Review, il nostro Mauro, che mi ha risolto questo problema. Intanto sto leggendo, discutono un fuoriclasse come Ronaldo, secondo me solo da provinciali, Rocco da Trapani. Rocco, nessuno discute il fuoriclasse Ronaldo, discutiamo tutto il resto, ma probabilmente non c'è la volontà a volte di intuire il senso, cioè ci deve essere una squadra più forte. Se vuoi vincere qualcosa di più oltre il campionato, che forse rischi di non vincere anche quest'anno. E sono stato chiaro, ma non è la mia posizione, no? È una razio, è un ragionamento che si fa. Grande avvocato Durante, condivido totalmente. Devo dirvi, sono più pessimista dell'avvocato Durante, ma io ci credo ancora, perché ho una partita da recuperare, quella col Napoli, di cui ci chiede Fulvio da Roma: ma mi spiegate perché ci si è messi d'accordo per rinviare ulteriormente questa partita? Perché la Juventus è arrivata un po' con scarica di energie, no? E quindi si è prospettata questa eventualità di rinviare tutto a dopo la sosta, e quindi c'è l'auspicio, la speranza di recuperare qualche giocatore, di arrivare un po' più pimpanti, diciamo così. Certamente fa storcere il naso ad altre società, ma il problema nasce da tutte quelle pecche, da tutti quei problemi, peccati originali, il rinvio, il 3-0 a tavolino. Cioè la Juventus non c'entra fino ad adesso, quando il Napoli ha insistito ulteriormente, nel momento in cui era stata fissato il rinvio per stasera, no? Stasera avremmo dovuto giocarci questa partita. C'è stata la richiesta a quel punto della società: avete problemi a rinviarla ancora un po'? Può far comodo anche a voi? Diciamo che si è accettato, ma pensando brutalmente, banalmente, ai propri interessi. Detto questo, non vorrei puntare oggi la puntata nuovamente su Cristiano Ronaldo, ma abbiamo aggiunto qualche numero in più, qualche dato in più. C'è da parlare ovviamente anche di chi rientra, c'è da parlare del Benevento, perché appena commetteremo un altro errore, ci si sgonfieremo di più, e conoscendo i tifosi, quel 90% secondo me sono meno, no? Sono quelli un po' impulsivi, che reagiscono così al risultato della domenica, all'eliminazione, all'acquisto di un giocatore. Io non mi entusiasmo oggi nel vedere quali saranno le magliette dell'anno prossimo, perché le vedo senza scudetto sopra, senza il decimo al momento. Allora dico, guardo sempre partita per partita. Devo guardare al Benevento, devo sperare in qualche frenata anche dell'Inter. Diciamo che vorrei vedere non esperimenti, ma certezze in più in questa Juve.
E allora,
che, dal mio punto di vista tecnico-tattico, ha qualche pecca in mezzo al campo.
E allora guardiamo proprio al Benevento, lo facciamo insieme a Luca Cavallero, qui con Tinassa. Ciao Luca, benvenuto.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio Antonio.
Per sì, avere diciamo gli aggiornamenti per quel che riguarda, insomma, l'avvicinarsi della partita contro il Benevento. Antonio ha detto non parliamo solo di Cristiano Ronaldo, ma anche di chi ritorna, di chi recupera. Oggi leggevo di un Dybala la cui data del rientro in campo dovrebbe essere fissata per dopo la pausa delle nazionali, ma c'è qualche spiraglio di possibilità di vederlo già in campo anche solo qualche minuto contro il Benevento?
È difficile, un'ipotesi assai remota, perché comunque in attacco più che mai vanno trovate soluzioni concrete. Perché questo? Perché è un corollario di quello che accade in difesa e di quello che accade a centrocampo. La Juventus contro il Benevento non avrà a disposizione Quadrato, cominciamo con il dire che c'è stata questa consueta seduta mattutina, ovviamente da decifrare poi anche il problema Covid legato a Bentancur. Sappiamo appunto che la squadra viene sottoposta a tampone regolarmente, come da protocollo, alla vigilia della partita per rilevare eventuali positività. Per quanto riguarda Bentancur, indecifrabile, non ci sono evidenze scientifiche per quanto riguarda questo virus, per cui è difficile definire i tempi di recupero. Però appunto vado per ordine: in difesa la Juventus non avrà a disposizione Quadrado, che è squalificato, Danilo non potrà giocare a centrocampo, quindi recupererà il suo ruolo d'origine da terzino destro. E per quanto invece riguarda gli altri comparti, c'è un'incognita anche non sul versante sinistro. Perché? Perché Ramsey è un giocatore che non ha una tenuta fisica irreprensibile, è un giocatore che fisicamente non dà garanzie ottimali. All'andata contro il Benevento, per esempio, disputò una grande partita, però quella era una Juventus diversa, era una Juventus caratterizzata da un altro modulo, era una Juventus caratterizzata per l'appunto dalla presenza di Paolo Dybala, era una Juventus ancora in fase di allestimento e soprattutto senza Cristiano Ronaldo. Contro il Benevento invece Cristiano Ronaldo, ennesimo sforzo, lo rivedremo in campo insieme a Morata, verosimilmente Kulusevski con un ballottaggio concreto, verosimile vedere Bernardeschi impiegato nella posizione di terzino sinistro oppure di esterno a tutta fascia, se Pirlo opterà per fare la difesa 3. salgono quantomeno da un punto di vista di quella che è la negatività, ossia discendono le quotazioni di Frabotta, che soffre di pubalgia, è un giocatore appunto che da un punto di vista delle garanzie fisiche non dà al momento quella continuità di rendimento, quelle garanzie di continuità di cui ha bisogno la Juventus. Pertanto sulla sinistra favorito Bernardeschi, con Frabotta che dovrebbe partire dalla panchina, e soprattutto incognite legate al centrocampo, come dicevo prima, per quanto riguarda la tenuta fisica anche di Kenny, che ha questo problema all'anca, e l'intento è quello di non rischiare per evitare situazioni borderline, no? Perché poi ci sarà la sosta, e l'obiettivo della sosta è di recuperare quanti più possibili giocatori, rispetto appunto che incrementare la lista già colta, se andiamo a considerare il computo di questa stagione dei giocatori al J-Medical. McKenny appunto in forze, Rabiot sicuramente, Arthur è da vedere appunto se questa settimana ha avuto modo di disputare tanti allenamenti continuativi con intensità, altrimenti appunto non avrà i 90 minuti nelle gambe, e Pirlo valuterà come allestire la rosa anche in base al minutaggio a disposizione di Arthur. Difficile vedere dal primo minuto in campo Fagioli, ma questo appunto è un tema di dibattito che so che appassiona molto i tifosi della Juventus. Sicuramente Fagioli potrebbe trovare minutaggio a partita in corso, ripeto, difficile vederlo dal primo minuto.
Luca, una curiosità ce l'ho, potremmo vedere Buffon in porta?
Su Buffon anche la situazione è un po' particolare, lui soffre di lombalgia, ha avuto problemi alla schiena in carriera, sicuramente appunto per quanto riguarda la gestione degli allenamenti è un professionista serio, lo concorda con il suo staff, con Filippi, con Pirlo medesimo, potrebbe essere un'ipotesi concreta. Tuttavia credo che le condizioni di Buffon siano legate non tanto ai suoi record, perché lui ha battuto ogni record, ci mancherebbe altro, siano legate proprio a quella che è la percezione del giocatore. Se il giocatore se la sente con grande onestà intellettuale avanza la sua disponibilità, se invece le situazioni o la situazione come contro il Cagliari potrebbe appunto fare un passo indietro, lui stesso lo manifesterebbe. Potrebbe essere un'ipotesi concreta Buffon, si è allenato regolarmente con gli altri due portieri, Szczęsny e Pinsoglio, ovviamente qualora
dopo aver saltato dolore. L'ultima partita, ricordiamo che molto probabilmente l'avrebbe esatto. giocata, quindi non era a disposizione. Qui c'è da capire anche eventualmente, non dalla partita col Benevento, se è un portiere affidabile per quando viene impiegato, e quest'anno ne ha giocate di partite, visto che si sta anche ipotizzando, e non so quella che potrà essere la strada poi definitiva che prenderà la società con il giocatore, se proseguire o meno nel fare il vice di Szczęsny. Tu come la vedi?
No, esatto, anche perché se la mettiamo dal mero punto di vista del rendimento, Szczęsny è il primo portiere, non si discute questo tipo di gerarchia, però facendo tutti gli scongiuri del caso, qualora Szczęsny avesse, nell'asso di una stagione può capitare, ci si augura non in questa, ma qualora in prospettiva futura, per allacciarmi al tuo discorso, Szczęsny avesse problemi fisici che lo costringerebbero a stare fermo ai box per un lasso di tempo continuativo, è logico che devi avere un secondo portiere che sia di fatto un primo, quantomeno da un punto di vista della garanzia della continuità, e questo è un tema che la Juve sta approfondendo. Buffon è un giocatore molto intelligente che ha rapporti con la Juventus che nessuno ha, per quanto anche riguarda il rispetto della sua storia. Stesso discorso proiettato anche su Chiellini, non a caso il rinnovo di entrambi la scorsa stagione arrivò nello stesso giorno, nel medesimo momento. Sono due giocatori che stanno parlando con la Juventus, non credo si faccia difficoltà a trovare una soluzione, penso che stiamo parlando nella circostanza di due giocatori tanto intelligenti che sono consapevoli anche di quella che è la loro tenuta fisica per poter giocare a questi livelli. Diversi sono gli obiettivi, se Buffon non ha nulla da chiedere di più alla propria carriera, se non gli ennesimi record difficili da raggiungere, Chiellini invece vuole disputare l'europeo, quindi Chiellini si contempla ancora giocatore, ma non credo appunto che si arriverà allo scontro frontale. Penso che è un tema la stessa proprietà sta affrontando con i due giocatori. Sappiamo che Agnelli riserva un trattamento particolare per Buffon, lo stesso Agnelli lo disse nella circostanza del primo addio, che Buffon certo. era stato il giocatore che aveva di più frequentato casa sua. Penso appunto che il discorso sia analogo per Chiellini.
Luca, ti chiedono si può sapere che cosa McKenny all'anca? Si capisce un po' meglio la situazione di quest'anca, l'anca sbilenca? di Weston.
Ma McKennie allora, spesso in questa stagione è stato vittima, no, di scontri di gioco molto, molto consistenti, è spesso caduto anche in maniera fortuita, per utilizzare questo termine, è caduto, ha accusato spesso l'impatto con il terreno, contro il Sassuolo ha avuto un problema muscolare, ha subito un forte colpo in corrispondenza di quella zona, e questo non è che complica tanto l'anca medesima, ma più che altro quella che è l'intensità di gioco. A McKennie viene chiesto di inserirsi, a McKennie viene anche chiesto di essere pronto e risoluto in fase di interdizione, e sicuramente andare a rischiare un surplus, no? Un infortunio muscolare in questo momento per un giocatore che serve, perché è in condizioni in mezzo al campo, è un rischio da evitare. Pirlo e il suo staff lo sanno bene. Sicuramente, per quanto riguarda il centrocampo, il grande rimpianto di questa stagione, possiamo aprire un dibattito a riguardo, è stata l'impossibilità di poter schierare con continuità quella cerniera, io la definisco così, con McKennie, Arthur e Bentancourt, che sì, tanto aveva incantato
dal momento in cui l'aveva collaudata, dal momento in cui l'aveva inquadrata come soluzione ottimale per arginare i limiti e i difetti del reparto centrale del campo. Aggiungo su McKennie, fa fatica, è come se ci fosse questa infiammazione nell'appoggiare, nella ripartenza, quindi gli ha prodotto una postura un po' particolare che non gli dà modo di spuntare nella corsa come vorrebbe, come sa fare, e quindi 90 minuti sono ancora difficili, quantomeno fino all'ultima partita giocata, dove non ha giocato ancora dall'inizio, non riesce a spuntare, a correre, ad appoggiare bene la gamba, ma perché sente una sollecitazione, un'infiammazione nella zona appunto dell'anca. Senti, ho una curiosità, perché mi hai rispolverato una figurina oggi su Tutto Juve, capeggia in questo momento una tua esclusiva, scudetto ancora possibile, recupero contro il Napoli decisivo, su CR7 la programmazione sportiva della Juventus, sono un po' i temi con cui hai dibattuto con Massimo Piloni. Chi è direttore di una radio bianconera come il sottoscritto ricorda piccolissimo, ma veramente piccolissimo, la presenza di Piloni come numero 12. Ecco, che cosa ti ha raccontato? Ci fai la sintesi, e naturalmente rimandiamo al sito Tutto Juve per tutte le risposte del caso, quando i nostri tifosi potranno.
Ha parlato da leader perché lui era un numero 12 che in quella Juve comunque aveva un suo peso a livello di consistenza, ha giocato alle spalle di Zoppa, ha giocato con tanti campioni, per cui ha fatto anche un po' un parallelismo tra quello che era il suo calcio, che è un calcio che di fatto non esiste più, e quello di adesso. Lui è molto contrario, ti giuro che non l'abbiamo concordato, non l'abbiamo fatta apposta, però l'intervista è venuta prima di quell'errore di Pinsoglio, sì, di Sportiello in occasione di Real Madrid-Atalanta, con Sportiello che ha rinviato goffamente di fatto sui piedi, sì, di Modric.
E non è lui l'unico, ha detto, non è l'unico errore, in Europa ne ho visti tanti,
ecco, appunto,
questa testardaggine di voler ripartire da dietro, e forse non ci sono le condizioni necessarie in tutti gli elementi di gioco di poter costruire in quel modo l'azione.
Esatto, lui ha messo in evidenza questo aspetto, che ormai il ruolo del portiere è mutato e ha difeso Szczęsny sotto questo aspetto, che insomma è avvolto, no, da colpo quanto riguarda il doppio confronto contro il Porto all'andata, soprattutto se vogliamo trovare una similitudine tra l'errore di Sportiello di ieri e appunto quanto accaduto allo stadio do Dragao. Ma lui ha detto che il portiere deve essenzialmente saper parare. È vero che il calcio è cambiato, le squadre giocano più alte, si cerca una circolazione più veloce, ma il portiere deve saper essenzialmente parare, di fatto deve saper essere reattivo tra i pali. Ha messo in evidenza questo concetto, ha difeso Szczęsny, e soprattutto secondo me ha posto un problema preoccupante, no, per quanto riguarda il panorama circostante dei portieri. Ha detto non è che poi ci sia così tanta scelta, di certo non ha detto Szczęsny è il meno peggio che c'è sulla piazza, però ha lasciato intendere che peggio di Szczęsny ci sono tanti altri primi portieri, e questo è sicuramente emblema di un calcio non solo italiano ma anche internazionale che ha mutato il ruolo del portiere. E concludo, perché poi questo ragionamento è molto interessante, perché poi la chiacchierata è andata anche oltre l'intervista,
lo andremo a leggere poi su Tutto Juve, certo.
Certo, ma la chiacchierata è anche andata oltre l'intervista. Concludo con il dirti che ha posto un tema secondo me molto interessante che riguarda i giovani, ossia ci si interroga sul motivo per il quale le squadre italiane escono così facilmente dalla Champions, no? Rispetto a tutte quante le altre squadre. Forse un tema è che in Italia si fa molta, ma molta più difficoltà nel lanciare i giovani giocatori, si fanno più grattacapi anche per quanto riguarda i livelli più bassi, per quanto riguarda i settori giovanili. E sicuramente questa può essere una problematica importante. Ieri nel Real Madrid ha giocato, certo, Valverde, ha giocato appunto giocatore come Vinicius Junior, giocatori molto giovani che Real ha lanciato, sono già protagonisti, e lui ha posto l'eco su questa scelta al di fuori della nostra chiacchierata, ovviamente.
Senti, a me interessa sapere che cosa fa adesso, dove vive, te l'ha detto, eh? Ti sei confrontato
informalmente? Vive a Roma, fa il nonno, ha due nipoti, il nipotino ha una grande passione per il calcio, piuttosto, purtroppo, aggiungerei, a causa del Covid non può appunto giocare, sappiamo che è un problema legato a tutti quanti i settori giovanili del nostro calcio, del calcio giovanile, fa il nonno ovviamente a questo nipotino che vuole ripercorrere le orme del nonno, non da portiere però so che è un promettente centrocampista.
Luca, il portiere dei suoi nipotini, dai, si metterà in porta per i nipotini sicuramente quando potrà.
Grazie Luca Cavallero, qui continuasse attorno domani con gli ultimissimi aggiornamenti in casa Juventus, grazie a Luca Cavallero.
A voi, buon proseguimento.
Ciao Luca, e nel frattempo continuiamo a leggere anche i vostri messaggi.
Eccoci tornati.
Al 340-5425-324. C'è poco da fare in Italia, non c'è la cultura di aspettare un paio di anni dove magari non vinci. Quando l'Italia vinceva, solo quando era più ricco degli altri. Adesso che non ci sono soldi in Italia, si vede il limite italiano. Zero programmazione. Ah, l'Italia vinceva solo quando c'erano più soldi. I risultati, ci scrive un ascoltatore, poi i risultati di Champions hanno certificato una verità incontrovertibile, che il campionato italiano è mediocre, che Juve e Inter sono le due squadre che in assoluto hanno fallito miseramente, che in Europa si gioca di squadra e non coi singoli. Noi juventini dobbiamo capire che l'acquisto di Ronaldo è stato un errore, senza se e senza ma. Un altro ascoltatore che non
come
si
vedete ci sono diverse vedute. Io non lo considero un fallimento, considererei una valutazione non approfondita continuare con Cristiano Ronaldo, quindi ho accettato, ho condiviso, ho gioito, ho sognato, ho sofferto, perché poi Ronaldo non ti garantisce, l'abbiamo capito noi, Messi non ti garantisce la Champions, soprattutto a fine di determinati cicli, quindi ci deve far riflettere anche sul perché. Ma oggi avremo a fine trasmissione un grande direttore storico della Juventus, Luciano Moggi, e gli proveremo a chiedere questo, cioè perché la Juventus di solito non prendeva solo un grande giocatore, no? O forse la si considerava la Juventus sempre più operaia rispetto a tante altre squadre. Attenzione, perché da una notizia scaturisce anche
che si è di nuovo bloccato il collegamento con Antonio Paolino, che ripristiniamo tempestivamente. Continuo intanto a leggere i vostri messaggi. Ma siamo proprio sicuri che vendendo Cristiano Ronaldo, sostituirlo anche con tre giocatori che prendono la somma dello stipendio di Ronaldo, siano gli stessi risultati? Il Chelsea ha speso 170 milioni per Ziyech, Werner e Havertz, che complessivamente hanno fatto 7 gol. Un saluto dalla Big Family, questo ci scrive Andrea.
Nessuno ti garantisce niente, che devi essere oculato, neanche comprare dei parametri zero spendendo tanto in ingaggi ti porta niente con Cristiano Ronaldo, quindi è sempre un insieme di tante cose, però in tempi di vacche magre probabilmente è meglio investire, io investirei su un giovane intanto che ho costruito nella mia squadra, posso sognare che in tanti, numericamente, la Juventus possa avere a disposizione già in casa, no? Dopo tanti anni, dopo 9 scudetti, aver costruito un giovane, se no è fallimentare quel processo di crescita del nostro settore giovanile. È possibile che il nostro settore giovanile in Italia, alla Juventus, con gli investimenti che si fanno anche nei confronti del settore giovanile, non possa aver visto crescere un titolare inamovibile, quasi inamovibile, della prima squadra? E questo è un problema. E allora dico, perché se poi vado ad analizzare, in 10 anni, se spendo 20 milioni all'anno di investimento e vinco il torneo primavera, quando l'ho vinto, dico, probabilmente c'è un problema anche lì. Frabotta, siamo riusciti a farlo giocare 3 partite di seguito? No. Fagioli, lo stiamo facendo giocare? No. Dell'Under 23, chi possiamo utilizzare? Non ne vedo. Dico, ragazzi, non è voler male, è voler capire che è molto diverso. Ma tornando invece ai nomi, no? Poi ripeto, potrebbe essere un nome sbagliato per la nostra squadra, però prima di pensare Dybala, poi non Dybala, Griezmann, poi non Griezmann, Mbappé, poi non Mbappé, e poi Icardi, ritorno di fiamma, spunta il nome di Aguero. I compagni non mi passano la palla. parla lui che gioca al City. El Khan smotta al termine del match di Champions contro il Borussia Mönchengladbach, che ha regalato i quarti alla formazione di Guardiola. Attenzione che questo potrebbe diventare un obiettivo di buona qualità, ditemelo voi, a buon prezzo, ditemelo voi, per il campionato italiano. Secondo me Agüero ha le caratteristiche per un club italiano decidesse di separarsi da City a fine anno. Potrebbe far comodo la Juventus? Io non faccio il chiacchierone, ad oggi non c'è nessuna trattativa con il City, con Agüero, col procuratore. Le notizie che si sentiranno in giro da domani sono del procuratore, che proverà a venderlo anche alla mia squadra dell'oratorio probabilmente. È un giocatore che potrebbe servire? Locatelli potrebbe bastare la Juventus del Sassuolo, il bravissimo Locatelli? Cosa serve ancora la Juventus? Con o senza Ronaldo non mi interessa, lo decide la società e ragioneremo di conseguenza. Questo giocatore vi potrebbe piacere? Partiremo eventualmente da qui parlandone con il nostro esperto di mercato.
Esatto, perché nella seconda ora di Cose di Calcio, come hai anticipato tu, ci sarà Luciano Moggi, ma prima di lui l'appuntamento il giovedì è con Niccolò Ceccarini, direttore di TMV Radio, quindi si parlerà, si approfondiranno le questioni di calciomercato. Tutto questo tra pochissimo, restate con noi, ci sono le news.
Cose di Calcio.
Le 14:04, Cose di Calcio, Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou ancora con voi in quest'ora in cui si alterneranno due illustri ospiti e avremo tra qualche minuto il direttore di TMV Radio Niccolò Ceccarini, e con lui cercheremo di mettere un pochino più a fuoco, di fermare queste immagini che vanno e vengono di ipotesi di calciomercato. Alcune sono solo veramente ipotesi, idee, magari qualcosa invece di più concreto c'è già e lo approfondiremo proprio con lui. E poi in chiusura, come tutti i mercoledì in Cose di Calcio, avremo il direttore Luciano Moggi. Ripartiamo anche dai vostri messaggi. Buongiorno, non capisco perché non capiate che perdere un anno lo scudetto non è una tragedia e che bisogna creare una squadra, per creare una squadra forte ci vuole un gruppo che si consolida nel tempo, non possiamo ogni anno rivoluzionare. È possibile che molti non lo capiscano, il Liverpool è arrivato alla Champions partendo da fallimenti ma creando un gruppo consolidato nel tempo. Per me è stato sbagliato il pensiero da post Cardiff invece di rifondare ci siamo tenuti gli ultra trentenni finiti per vincere un paio di scudetti in più ma bloccando la crescita, e così quando hai avuto la possibilità di prendere CR7 lo hai preso con una squadra a fine ciclo. Se non capiamo che per vincere ci vuole tempo con lo stesso gruppo per anni non si va da nessuna parte. Questo è possibile che sia un pensiero condivisibile, soprattutto per quel che riguarda la Champions League, che abbiamo capito essere una competizione completamente diversa, su livelli diversi, con prestazioni diverse rispetto al campionato. Ritroviamo Antonio, non so se hai sentito questo messaggio interessante di
purtroppo
ascoltatore.
No, purtroppo no.
Che sostanzialmente rimarca il fatto che non si accetti il fatto che si possa perdere uno scudetto per un anno. L'errore è stato da Cardiff, ti rileggo, per me è stato sbagliato il pensiero da post Cardiff, invece di rifondare ci siamo tenuti gli ultra trentenni finiti per vincere un paio di scudetti in più ma bloccando la crescita, così quando hai la possibilità di prendere CR7 lo hai preso con una squadra a fine ciclo. Se non capiamo che per vincere ci vuole tempo con lo stesso gruppo per anni non si va da nessuna parte. Si è investito troppo sugli anziani per vincere qualche scudetto in più piuttosto che coltivare i giovani. È un po' questo il suo, suo concetto.
Le squadre vincono quando sono forti, che siano giovani, che siano vecchi, che siano esperti, però ci deve essere il giusto mix e la giusta armonia nello spogliatoio. Penso che una verità possa essere questa, non una verità assoluta. Non puoi andare a prendere, cioè io ho sempre condannato la scelta del Milan di prendere Ibrahimovic alla sua età, di andare a prendere a gennaio Mandzukic alla sua età, da un anno che non gioca e vediamo quanto non sta giocando. Non ho mai apprezzato chi andava a comprare prima di tutto guardando l'operazione commerciale, marketing, i Bergkamp e giocatori di questo tipo. E in questo caso parlo più da appassionato, no? Poi capisco che si fanno dei ragionamenti anche diversi. Fortunatamente la Juventus ha azzeccato McKennie, perché se no ci trovavamo lo statunitense per il mercato statunitense. Poi mi ricordo anche quando arrivò per il mercato russo Zavarov e Aleinikov. non mi sembra che abbiano fatto sfacelli in quegli anni, cioè furono delle Juventus battagliere ma anche molto criticate. Allora l'esperienza dovrebbe un po' contare. A fine ciclo o quando stai per ripartire, non puoi andare a prendere il Cristiano Ronaldo, il Messi e pensare di vincere. Cioè, se l'operazione mi venisse presentata, Cristiano Ronaldo viene per stare poi con noi X anni, farà poi dopo l'uomo immagine, quello che ci porterà, aiuterà a crescere i giovani, ben venga. Ma in queste condizioni il grande campione non viene solo per questi motivi. Intanto perché viene a 30 milioni. Quindi a fine ciclo, a 30, a 20, a 10, o prendere un futuro giocatore importante, no? A fine ciclo, dove non fai crescere i giovani, dove non puoi concordare le alternanze in campo, dove sei vincolato tatticamente, perché nessuno lo dice e non è un'idiozia dirlo, no? Perché io ricordo Capello che diceva che Del Piero negli ultimi anni condizionava tatticamente la Juventus e non ha vinto neanche lui, comunque sviluppando un altro tipo di metodo con altri giocatori, perché poi dipende anche da altri fattori, dipende da quanto qualità, coraggio, tecnica c'è in quella squadra, che ha perso ai quarti e agli ottavi di finale con Liverpool e con Arsenal. Mi ricordo quando Conte il primo anno non voleva Pirlo perché condizionava la sua idea di gioco. Allora, condizionare non vuol dire che la peggiora, poi la devi adattare, devi saperla adattare, ma avevi dei giocatori, i Giaccherini, no? Per uno come Conte va, è valso di più di un Eriksen quest'anno all'Inter o di un Cristiano Ronaldo, che ti tieni, ti terresti stretto, non è lui il problema, è stato giusto prenderlo, ma fondamentalmente ti condiziona anche il gioco, ma dobbiamo dirlo, ma lo si dice giustamente dopo aver visto tre stagioni, non il primo giorno che mi compro quel cappotto, lo voglio di quel colore, voglio spendere tanto e lo critico. No, aspetti e vedi, non scendi dalla barca, ma speri di dare al tuo club, e noi come giornalisti dobbiamo anche non dare consigli, ci mancherebbe, lungi da me, però focalizzare quelle sono le problematiche. Quindi a fine ciclo io sono d'accordo che alla luce di quanto abbiamo visto con Cristiano Ronaldo, investire così tanto non aiuta a crescere la squadra. Infatti la squadra si è allontanata dallo scudetto, la squadra si è allontanata dalla Champions più che nel 2015-2017 con grossi problemi, perché io non sono sicuro che il prossimo anno con questa squadra se riuscirò ad andare più avanti di quanto sia andato, e oltretutto con un decimo scudetto che era alla nostra portata e che se non vincerò sarà la vera delusione di quest'anno. Con Pirlo, con Sarri, con chiunque, con Ronaldo, con Trezeguet, con chiunque fare questo discorso, perché quest'anno la squadra doveva essere attrezzata per vincere il decimo e poi i cicli si chiudono, no? Ma andando più lontano in Champions. Attenzione, perdessi anche la Coppa Italia, non voglio fare il pessimista, voglio vedere poi i messaggi il giorno dopo, di solito ne arrivano un migliaio a Radio Bianconera, voglio vedere i 50.000 che arriveranno il giorno dopo, mi auguro di no, di averne solo uno, di felicità, se la Juventus perdesse anche contro un Atalanta, che sarà un avversario difficilissimo da battere a maggio in Coppa Italia in finale.
Ciao Chiara, non credo che a noi serva Ghero, bensì serve una prima punta, questo è il parere di Domenico da Torino. Non sono fatto
anche secondo me.
Non sono affatto d'accordo sul discorso fallimento CR7, ma chi sapeva che sarebbe arrivata la pandemia? È cambiato lo scenario, tutto qui. Poi basta con la storia della mentalità italiana inadeguata. Per vincere ci vuole competenza a tutti i livelli, ma pure i soldi. Non ho visto vincere la Champions dal Poggi Bonsi. Impariamo
esatto,
a rispettarci di
ma
più.
Ma le squadre più forti, quindi non vincono i soldi, vincono gli investimenti fatti con quei soldi, ma investimenti adatti alla squadra. Il campionato italiano, non ero d'accordo fino a qualche anno fa, non è allenante, questo è il vero problema. Non è il problema la Juventus che ha vinto 9 anni, come dicono degli opinionisti questa mattina, perché alcune squadre stanno facendo bene, ma magari in Europa no, perché manca quella maturità e quella maturazione. Ma mancano anche i giocatori con un certo tipo di esperienza. Non ne basta uno per squadra. In Italia si porta Ibra, si porta Ronaldo, si porta quello, si porta Muriel, si porta un altro e ci metti attorno tanti giovani validi. Anche il progetto Atalanta non è andato avanti. non è che all'improvviso, neanche l'Ajax, non è che poi si diventa campioni d'Europa all'improvviso solo perché giochi bene una stagione. Sia chiaro questo, ci vogliono gli investimenti, ci vogliono i campioni come Cristiano Ronaldo, ma non solo uno.
Buongiorno Chiara, direttore, il problema non è Ronaldo, il vero problema è la mancanza di altri giocatori di alto livello che la Juventus non ha in rosa da svariati anni, vedi il centrocampo e l'attacco degli ultimi anni. Ronaldo anche quest'anno ha tirato la carretta a son di gol e poi il Covid ci ha messo del suo, questo il parere di Yuri. El Kun mi piacerebbe, ma si riapre il discorso cittadinanza o no, chiede Bach.
E si riapre la questione cittadinanza, sì, non commettiamo altre ingenuità, altre fesserie, perché a me viene da ridere che un dirigente della Juventus debba chiamare un giocatore per dirgli ma scusa tu hai il passaporto italiano? Mi sembra un po' una barzelletta, ma penso e spero che sia davvero solo una barzelletta. La Juventus voleva arrivare a Suarez, aveva pensato a Dzeko, ha capito che sarebbe potuto arrivare a Suarez, che sta facendo bene con l'Atletico Madrid anche a suon di gol, e a quel punto non ha chiesto favori a nessuno, ma ha certamente capito quale sarebbe stata, ha cercato di capire quale sarebbe stata potuta essere la strada più corta. E come facciamo tu? Cioè ti informi attraverso il tuo avvocato se c'è una sessione d'esame, dove si può accedere ad un esame, se ci sono i tempi tecnici per arrivare a formalizzare quello che mancava per tesserarlo. Poi in 4-4-8, seconda giornata di campionato, all'inizio di settembre ci si è accorti che non ci sarebbero stati i tempi tecnici, ecco che fai un passo indietro. Ma non che la Juventus, no, e lo dico con il cuore in mano, non che la Juventus chiami una mattina così Niccolò Ceccarini per sapere se è di nazionalità italiana o americana.
No, allora Niccolò Ceccarini è
capire.
Allora Niccolò Ceccarini è italiano, è di Firenze, capiamo se ci sono delle agevolazioni.
Se ne capisce di mercato, cioè
nulla, no.
Per
cioè,
i fiorentini.
Se mi chiamano con queste richieste, io non posso rispondere ovviamente, perché cosa gli devo rispondere? Cioè, non sono italiano, non sono di nessuna parte, cioè, sono un trovatello, per cui a maggior ragione con me cascano male, no, a parte le battute. Stavo ascoltando, ti ho visto carico, direttore.
Eh sì, perché sono settimane in cui devi dire delle verità, che poi non sono le verità assolute, facciamo i giornalisti, dobbiamo mettere in evidenza, no, quelle che sono anche le criticità. Ma con te che sai tutto, è vero che sai tutto di mercato?
Beh, insomma, qualcosa, dai, tutto mi sembra qualcosa sì, dai.
Da dove partiamo?
Da parte di Chiara, le vuoi prima o la fine?
No, facciamole subito, togliamoci il niente, no? Quando togliamoci subito il problema.
No, io volevo... C'è qualche greco in arrivo in Italia per l'anno prossimo?
Basta
con queste domande inutili.
Abbiamo provato in tutte le maniere con Papastathopoulos, ma poi tu alla fine...
Resta all'Arsenal.
Hai fatto saltare la trattativa e non ce l'abbiamo fatta.
Doveva andare al Napoli, vero? Doveva andare al Napoli Papastathopoulos, ricordo bene.
Un'idea, sì. Se fosse partito Koulibaly, sì, poteva essere un'idea. O lui... o anche Senesi del Feyenoord, erano i due nomi in ballottaggio.
Vedi,
sì.
Ok, io ho esaurito già le mie curiosità. No, da dove parliamo? Ronaldo lo lasciamo in fondo, ci partiamo subito?
Lasciamolo in fondo, per fortuna che la Papa Nicolano non ha il doppio passaporto, se no ti chiedeva anche della sua seconda nazione. Nicolò, parto subito da questa opportunità che potrebbe venirsi a creare dopo le dichiarazioni ieri sera di Agüero. In Inghilterra sembra essere finita la pacchia anche per alcuni giocatori, no? Legati anche al fatto che l'Inghilterra, cioè la Gran Bretagna, conosciamo gli aspetti sociopolitici, no? Che stanno vivendo, e quindi probabilmente dall'Inghilterra potrebbero andare via diversi giocatori. Prendiamo la larga e poi arriviamo ad alcuni nomi.
Beh, insomma, quello sì, poi bisognerebbe capire, no, che, se la domanda è relativa a un discorso di Dybala, per impostare un ragionamento del genere bisogna fare ovviamente uno scambio di giocatori, perché oggi non credo che ci possano essere delle possibilità di andare, no, a prendere un Agüero della situazione. Naturalmente non lo facciamo come riferimento alla Juventus.
Alla Juve, certo. Chiariamolo, perché di questi tempi siamo suscettibili noi.
Esatto, quindi non c'è faccio riferimento alla Juventus, però nel caso, cioè, voglio dire, tu puoi provare oggi a fare uscire un giocatore alla Dybala per andare a prendere un giocatore alla Guerrero, chiaramente poi ci saranno anche delle valutazioni differenti, quindi dovrebbero un po' aggiustarsi, però qualcosa potrebbe succedere. Ecco, se poi la domanda è riferita proprio alla Juventus, io credo che lì un attaccante arriverà sicuramente, cioè io penso che Paratici, ormai tutta la Juventus abbia capito che serve veramente un altro giocatore. Vediamo come risolvono la questione Morata, cioè se magari Morata fanno un rinnovo del prestito e poi però gli affiancano secondo me un altro attaccante. Ecco, io guarda, ti dico, a oggi non c'è proprio un vero e proprio movimento sull'attaccante, però secondo me l'idea di Milik potrebbe ritornare, magari potrebbe ritornare all'orizzonte più avanti da prendere in considerazione.
Ecco, ma c'è possibilità concreta, tecnicamente, no, e economicamente, che si relazionino in periodo post-pandemia, spero di definirlo correttamente, tra Italia e Inghilterra? O questo potrebbe essere un vincolo pesante da superare e quindi ci si potrebbe, tra virgolette, accontentare di Spagna, Francia, Germania, e Portogallo, cioè questi stati qua?
Io ora questo non sono in grado di dirtelo sinceramente, perché okay, bisogna vedere un po' anche quello che succederà, perché comunque loro hanno messo un nuovo regolamento, no? A partire
da... c'è un nuovo regolamento fiscale, non solo fiscale,
esatto, e quindi comunque se ci sono dei parametri sia in entrata che in uscita, quindi questo
complicato
va sul momento ora, cioè francamente oggi ho un po' prematuro, però insomma non c'è solo l'Inghilterra, ecco, voglio dire, ci sono tanti campionati, per esempio anche in Germania c'è tanta roba, voglio dire, lì ci sono tanti giocatori forti, in Spagna uguale, quindi il meccanismo del mercato secondo me poi comunque funziona sempre con l'effetto domino, quando si muove qualcosa poi diciamo a cascata succede qualcosa anche in un altro campionato, perché poi se per esempio gli attaccanti, no, si muove un grande attaccante in Inghilterra, poi è normale che succeda qualcosa in Germania, in Italia, in Spagna, quindi... Cioè, poi quest'estate dovremo capire anche Messi, anche se per esempio Messi per me rinnova col Barcellona, e poi insomma vabbè c'è Ronaldo, ce ne sono altri, però
dai, allora l'hai toccato tu, l'hai detta tu la parola magica.
Ma io su Ronaldo, guarda,
no, ma aspetta, però davvero Messi,
scusami, io su Ronaldo oggi non ho dubbi, nel senso che per me quella del Real è una suggestione, che potrebbe oggi una suggestione, magari un domani potrebbe diventare qualcosa di concreto, come il discorso del Manchester United, cioè sono tutte suggestioni, no, che ci stanno nel calciomercato, che ci potrebbero stare e che potrebbero diventare delle ipotesi. Però oggi io credo che Ronaldo, come ho sempre detto, decide lui il suo futuro, cioè sarà Ronaldo a scegliere se l'anno prossimo restare o meno alla Juventus, se oggi gli indizi ne portano a pensare sì alla Juventus, cioè nel senso che voglia comunque restare fino alla fine del contratto della Juventus, con la Juventus che non gli chiederà mai ovviamente di entrare in una trattativa, questo è poco ma sicuro, cioè Ronaldo l'ha detto anche Paratici, no? Nelle ultime dichiarazioni ha detto, cioè, Ronaldo resta, punto, poi se Ronaldo domani dice mi piacerebbe andare da un'altra parte e la cosa si può fare, è più un volere di Ronaldo, ma questo secondo me è un discorso che verrà affrontato tra almeno un mesetto e mezzo.
Ecco, parlando invece di Griezmann, ti faccio esplicitamente il nome di Griezmann perché torna, cioè ci sono dei nomi alla Juventus che tornano un anno sì e un anno no, no? Sì. E anche qui perché dovrai prendere delle decisioni, non penso per aggiungerlo senza togliere nessuno, a questo punto devo ragionare al Barcellona chi potrebbe interessare e Griezmann ha determinate caratteristiche. Domanda numero uno, compatibili con Ronaldo nella Juventus? Domanda numero due, scambiato in contropartita di chi eventualmente, o eventualmente mi viene in mente anche il nome di Icardi, cioè pende un po' lì, allora, il discorso a cascata.
Compatibile con Ronaldo dal punto di vista delle caratteristiche, lui ha bisogno di giocare con un centravanti, insomma abbiamo visto ieri sera Benzema, no? Il giocatore ideale per Ronaldo è Benzema, uno alla Benzema che crea gli spazi, poi come fa anche Morata, voglio dire, alla Juventus, quindi lui ha bisogno sicuramente di un centravanti. Quindi dal punto di vista delle caratteristiche Griezmann oggi, poi la Juve è in quel ruolo lì, cioè è vero lui fa la seconda punta, però la Juve ha Czeski, ha volendo Chiesa.
Ne ha diversi
i giocatori in quel settore lì. Io sono sempre l'idea che lui abbia bisogno di un altro centravanti, Icardi però non è Benzema, cioè nel senso Icardi è proprio d'area di rigore. Potrebbe essere un profilo interessante per la Juve, cioè secondo me te l'ho detto prima, involontariamente o quanto non involontariamente, che secondo me il giocatore che gli può servire, gli potrebbe servire è Milik, non è un caso, che l'avessero, no, cercato tanto. C'è uno alla GECO, loro hanno bisogno più di questo tipo di profilo. Poi Icardi
faccia anche movimento e metta al servizio della squadra anche la stazza lontano dall'area di rigore.
Ma Milik, Nicolò scrivono, sì. Ma Milik è un profilo da Juve, non stiamo parlando di Lewandowski, Suarez o João Félix, è un profilo da Juve?
Io penso che la Juventus oggi, però guardiamo anche
la realtà.
Cioè, oggi la Juventus ha solo un centravanti, eh? Cioè, oggi la Juventus è partita in questa stagione a fare il suo campionato, la sua Champions League, la sua Coppa Italia con un centravanti di ruolo. Per cui io credo che la Juventus un altro centravanti ne abbia bisogno per l'immediato futuro. Poi, cioè, è chiaro, se mi dici si va a prendere un giocatore con una levatura tecnica più alta, penso che tutti sarebbero contenti alla Juventus, cioè nel senso, chiaro, Lewandowski ha un valore, altri giocatori possono essere, Suarez può avere un altro valore, però bisogna guardare anche esigenze del mercato, in questo momento no, quello che ti dice il bilancio è quello che puoi fare effettivamente, cioè Milik non è un'operazione estremamente onerosa, non sarà il più grande centravanti del mondo, però per la Juventus sarebbe già un qualcosa, visto che oggi ha solo Morata e Morata comunque l'ha in prestito la Juventus e lo deve ancora valutare, no, questo prestito, nel senso decidere di allungarlo, di riscattarlo, quindi secondo me la Juventus a mio avviso deve se il discorso è per vincere la Champions League ci vuole una Juventus decisamente più forte, su questo non ci sono dubbi perché l'abbiamo visto, no, in Champions quali sono le squadre che poi finiscono a vincere e che livello qualitativo hanno
se in poi ogni reparto e in ogni reparto, cioè quello su cui sto battendo io, che poi, tu puoi essere fortissimo là davanti, però lo sai benissimo, no Nicolò? In allenamento, me lo raccontano tutti i grandi ex bianconeri, ma anche di altre squadre, in allenamento, attacco contro difesa, 6-1 per la difesa.
No, ma è chiaro che la Juventus deve rinforzarsi in tutti i settori, perché secondo me, per esempio, l'ho detto anche nell'intervento della scorsa settimana, la Juventus non è forte come magari poteva essere 2 anni fa, cioè io per esempio gli ho visto un centrocampo degli anni superiore a quello attuale, quindi vuol dire che devi migliorare sul centrocampo se vuoi crescere ulteriormente, devi migliorare qualcosa a livello difensivo e devi incrementare, secondo me, questo è il mio parere, poi l'attacco, quindi è chiaro che non puoi fare tutto in una sessione, devi ricostruire per gradi, no? E quindi io credo che Milik intanto sarebbe un punto di partenza, cioè intanto hai Milik, poi vediamo, poi domani capita un'occasione migliore, magari non c'è più Ronaldo, hai più possibilità economiche e vai a prendere un giocatore ancora più forte di Milik, cioè io credo che le squadre vadano fatte negli anni, cioè non puoi far tutto in una stagione, insomma i progetti sono sempre almeno triennali per la crescita, quindi secondo me oggi sì, Milik può essere un attaccante da Juventus perché comunque devi intanto rafforzare questo reparto, poi comunque un buon attaccante, non è che sia proprio, voglio dire,
no assolutamente
l'ultimo arrivato, anzi un grande.
Senti attaccante. Nicolò, torna all'attualità anche perché oggi tutto Juve, il nostro sito di riferimento, uno dei siti di riferimento oltre a tutto mercato web e le nostre radio, mettono in luce i portieri.
Sì.
Mi sai dire se la situazione attorno a Donnarumma è davvero chiara per il Milan e per chi eventualmente gli strizza l'occhiolino?
Io credo che ci sia sempre la corsia preferenziale del Milan, cioè io sono sempre, sarei clamorosamente sorpreso se Donnarumma non rinnovasse col Milan, sono molto diretto su questa domanda. È vero che siamo arrivati al 17-18 di marzo e quindi comunque il risultato è che lui non ha rinnovato il contratto e che insomma lui può andare via a parametro zero, cioè questo rischio è evidente. Ma io continuo a pensare che, cioè, penso che in tanti gli stiano strizzando gli occhi, ma forse lui li strizza più volentieri di tutti in questo momento al Milan. Quindi il Milan è ancora un canale preferenziale e ha la precedenza nella sua testa. Però poi, come dici giustamente te, poi bisogna andare a rinnovare, perché più passa il tempo e più ci possono essere ovviamente dei pensieri diversi.
Certo, anche perché voglio ricordare, lo cita anche nell'intervista a Tutto Juve, Szczęsny è vicino ai 31 anni, quindi diciamo che la Juventus ha Buffon come vice, ha Pinsoglio che ne ha compiuti, cioè è un terzo portiere, deve anche pensare a riprogrammare la figura dell'estremo difensore.
Nicolò, siamo quasi... Sì, l'ultimissima prego. Domanda, Antonio, perché poi dobbiamo salutarlo, quindi veloce.
E allora, velocemente, un tuo giudizio su questo fallimento delle italiane? Non me ne vogliano quelli della Lazio, ma non penso questa sera in un miracolo.
purtroppo non siamo ancora a livello delle grandi squadre europee, cioè, questa è la verità, è un dato di fatto, e anche se l'Atalanta secondo me è quella più giustificata di tutte, perché poi l'Atalanta, cioè, per come ha fatto il suo lavoro e per come è cresciuta negli ultimi anni, secondo me ha ottenuto dei risultati straordinari, cioè, vuol dire, l'Atalanta l'anno scorso è andata nei quarti di finale,
si è confrontata quantomeno, il ragionamento del confronto della crescita ci sta,
anche, bravo, anche ieri ha giocato a viso aperto, ha cercato in qualche maniera di fare la sua partita, quindi l'Atalanta insomma da questo punto di vista la teniamo un po' fuori dal discorso, e le nostre altre big purtroppo in Europa fanno fatica, cioè pensa all'Inter che oggi è la squadra che comanda la Serie A, è però uscita la fase a girone, non è andata nemmeno in Europa League. La Lazio è
quanto uno Shakhtar, no, che è uscita, cioè che ha perso in malo modo con la Roma, no, che poi in campionato ha perso in malo modo col Parma. Cioè, ci sono delle cose che non riesci poi a razionalizzare.
Bisogna essere più competitivi, c'è poco da fare, e non è solo una questione del nostro campionato, serve ulteriore qualità, perché quando ti vai a confrontare con quelle 4-5 d'Europa, il livello è superiore, loro sono superiori.
E grazie dunque a Niccolò Ceccarini, direttore di TMV Radio, con te l'appuntamento si rinnova per la prossima settimana. Ciao.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
Ciao, ciao, grazie Niccolò.
Tra poco invece l'appuntamento con... Io non lo dico, guarda, non lo ripeto. Perché no, poi...
Dillo, perché così incominciano a mandare le domande. Allora, anche perché poi potresti rispondere tu, facciamo, cioè oramai potresti prendere le sue parti.
Diciamo che c'è, voi provate a indovinare chi è. LM, sono queste le iniziali, anche se l'abbiamo spoilerato durante la prima ora. La maestra LM 340-5425-324, questo il numero per i vostri messaggi e anche per le vostre domande al direttore che interverrà tra qualche minuto qui su Radio Bianconera. Noi salutiamo il pubblico che ci segue su Bom Channel, l'appuntamento qui sul canale 68 si rinnova domani alle 13, ma continuate ad ascoltarci per l'appunto su radiobianconera.com, sulla nostra app e sul bouquet di Sport Italia. A tra poco.
Cose di calcio.
Le 14:34, ultima parte di Cose di Calcio, siete sempre con Antonio e Chiara. Ci sono un po' di messaggi che già arrivano all'indirizzo del direttore Luciano Moggi, che avremo al telefono tra qualche minuto, ma nel frattempo ascoltiamo anche i vostri vocali che arrivano.
Eccolo. Buongiorno Chiara, buongiorno direttore. Ciao. C'è una Juve da costruire, certo, però il punto primo è che Ronaldo ha segnato moltissimo e segna molto, e poi Chiesa, Morata, Kulusevski, Dybala, tutti insieme non hanno fatto il gol che sta facendo Cristiano, e col calcio andiamo avanti tramite i gol, non con le patate, e poi dopo bisogna prendere un centrocampo giusto con Locatelli. È un gioco verticale.
E se veramente si prendesse solo, e se veramente si prendesse, si aggiustasse solo il centrocampo, basterebbe per potenziare ancora di più le capacità di Cristiano Ronaldo? Antonio?
Assolutamente sì, potrebbe essere questa una soluzione, ma in tempi di pandemia e con quello che è stato scritto nero su bianco nel bilancio approvato la prima semestrale, quella che è stata, la Juventus non è detto, la prima volta che è stato scritto, non è detto, anzi vado a leggertelo in tempo reale, perché me lo sono segnato, è la prima volta che viene messo nero su bianco questa dichiarazione, eccola qui, la Juventus potrebbe, che non vuol dire farà, far ricorso ad operazioni di cessione di diritti alle prestazioni sportive di calciatori. Visto che ogni anno capita, vuol dire che cederai, no? Per mettere a posto i conti, non penso che sia la cessione di Fagioli o il non rinnovo di Buffon. Quindi ogni anno è capitato qualcosa di importante. Ricordatevi quando c'erano Vidal, quando c'era Tevez, quando c'era Pogba. Ogni anno è andato via un pezzo pregiato per prenderne un altro, perché questa è la grande dote di un grande club. Noi leggiamo tutti i messaggi. Io non penso che questa sia da confondere con qualche altra radio con altri colori, no? Però non si può neanche pensare che di fronte a delle valutazioni da fare non si simuli quello che possono simulare anche in società, e di fronte a un'annata che potrebbe portarci al massimo X trofei, tolto quello principale, già a marzo, già agli ottavi di finale, che non si possano fare delle considerazioni come si farebbe in qualsiasi famiglia e come si farebbe in qualsiasi azienda. Quindi cosa voglio dire? Sarebbe bello rinforzare. Intanto manca il quarto attaccante, lo devi andare a prendere. Intanto devi ragionare con Dybala e devi trovare una soluzione, e diciamo che le troviamo. Aggiungici il quarto attaccante. Milik non viene per fare il quarto attaccante. Un giovane che gioca tutte le partite al Genoa, al Napoli o da qualche altra parte non viene. Dico attenzione che il quarto attaccante non diventi, no, il pinsoglio di il simpatico di turno, perché se no diventiamo, no, un'altra cosa rispetto a una squadra di calcio. Vendiamo magliette, abbiamo il portiere simpatico, abbiamo il vice che non può giocarle tutte, abbiamo il quarto attaccante che speriamo che non faccia troppo freddo. Non si va da nessuna parte in Europa in questo modo. Diciamo che vorrei tornare a vincere anche gli scudetti, se non lo vincerò quest'anno e per un altro anno. Mettendo qualcosa in mezzo al campo devo andare a cedere qualcosa, e non penso che riferimento messo a bilancio possa riferirsi al solo Fagioli o al solo Ramsey, tanto per essere chiaro. Per mantenere certi standard devi investire, e investire bene, ma anche togliendo Ronaldo o mettendo Messi devi stare attento a degli equilibri, quegli equilibri che non stanno dando la possibilità a Pirlo di lanciare come avrebbe voluto gente come Chiesa, Kulusevski, Bernardeschi, che secondo me per lui sono dei punti saldi.
Se lo scambio Dybala-Lukaku fosse andato in porto, scrive un nostalgico al 340-5425-324. Tra l'altro non abbiamo approfondito la questione Dybala con Niccolò Ceccarini, ma magari lo faremo la prossima settimana se ci saranno ulteriori indiscrezioni, perché pare che ci siano due squadre di Premier League interessate a Dybala, un'offerta sui 55 milioni di euro, una al Chelsea e l'altra forse il Tottenham, vado a memoria, non so se tu mi puoi correggere. E poi abbiamo,
diciamo che la Juve segue Pogba, la Juve segue Icardi, la Juve segue una trattativa per farne uscire uno e prendere un altro. Barcellona, asse Barcellona, Madrid, Parigi. La vedo lì più che l'Inghilterra. E a quel punto la squadra è di nuovo fatta. Con chi avevi già? È stato giusto venderli? Quindi, come vedete, non c'entra Ronaldo. C'entra come si è lavorato, no? Senza sapere della pandemia, negli ultimi anni. L'autofinanziamento passa da quello, se avremo Moggi glielo chiederemo anche, però a un certo punto è arrivato uno spunto, uno shock, no? Di un certo tipo che vale la pena se ti porta quello per cui era stato preso, comprato, ovvero per vincere la Champions, per avvicinarti quantomeno. Nessuno avrebbe criticato un gol di Ronaldo fatto o no in una finale di Champions, in una semifinale, se non gira la squadra, ma una squadra che prima arrivava in semifinale e in finale non c'è ancora arrivata, e questo per la Juventus, per i tifosi della Juventus, è grave, non è una lamentela gratuita come qualcuno sta scrivendo, assolutamente no, questa è la vera pura verità.
Abbiamo ancora dei vocali da ascoltare, chiedo a Filippo.
Ciao Chiara, Antonio.
Massimo.
Buon pomeriggio Massimo.
Adesso ci mette a posto lui.
Io vorrei fare questa riflessione con voi. Ieri sera, guardando Real Madrid-Atalanta,
l'ho vista anch'io.
Non lo so, dimmi. Magari è un'impressione mia e mi sbaglio, poi vorrei anche il vostro conforto, ma a me sembra che le altre squadre, e ne ho viste altre ovviamente, anche ci metto il Bayern, ma anche lo stesso Porto per certi aspetti, abbiano un'altra velocità di azione,
ritmo,
una rapidità,
bravo,
di manovra,
velocità, non pensano
calciatori che scaricano la palla e vanno a prendere posizione in altre parti del campo, cioè, c'è un'idea di calcio, c'è anche una
corrono,
volontà diversa,
non sono prevedibili,
diversa rispetto a quella che vedono i nostri calciatori, non lo so, magari mi sbaglio io, vorrei una vostra impressione, un abbraccio.
Ti ho parlato un po' sopra, anzi sì, aspettavo le tue pause per farti capire che sono d'accordo. Quindi non è il problema Ronaldo, assolutamente. È quasi un oggetto prezioso, non misterioso, per la Juventus. Devono cambiare altre cose, e si è visto nelle altre partite. Ma anche nell'Atalanta, certo che vedere il Real Madrid, non dico camminare, gestire la partita come avremmo dovuto gestirla noi col Porto e vincere 1-0 in casa, cioè fuori casa, 1-0 ieri ed era tranquilla, ha subito il giusto, ha vinto, vinceva 2-0, anche lì questo rigore, però si deve sbilanciare l'Atalanta, poi accorciano 2-1 su una genialata di Muriel, bellissimo quel calcio di punizione, e poi torna di nuovo sul 3-1, ti fa capire che ha quasi giocato in pantofole. Io non ho mai visto giocare la Juventus, Ajax, Lione e Porto in pantofole. Eppure, ne ho parlato anche con Luigi Schiffo in la Juve del lunedì, la Juve ha fatto 4 gol e non è passata. E allora ne ha presi troppi, e le ha presi male. E gli errori si pagano. Che sia un bel gol, un euro gol, o che sia una ciabattata, nei fatti 4 non sei passato, chiediti il perché. Basta vincere 1-0, allora aveva ragione Capello, che poi non andava avanti neanche lui. Cioè, bisogna trovare sempre i giusti equilibri in quello che si dice, in quello che si fa, in quello che si compra e in quello che si vende.
Allora, sentiamo ancora un vocale, poi cerchiamo di avere al telefono il direttore Moggi. Sentiamo intanto la vostra voce.
Salve, buongiorno, sono Ciao. Donatello del Fossacese. Vorrei Donatello. Fare una domanda al signor Luciano Moggi, visto che nel 2013 è venuto nel nostro paese a presentare il libro 30 sul campo, insieme all'avvocato Priorischi, all'arbitro Dondarini, all'avvocato Penta. Caro signor Luciano Moggi, a me Calciopoli, come penso molti tifosi juventini, non ancora scende giù. E vorrei sapere di cosa ne pensa lei, visto che i interisti continuano sempre, e anche i milanisti specialmente, continuano sempre a dirci che siamo dei ladri. Non credo che questo sia vero. I ladri sono loro. Grazie, un abbraccio a tutti. Salve.
Allora, intanto mi ha mandato in onda un vocale prima che ci fosse al telefono il direttore Moggi, quindi eventualmente capiamo se rimandarlo in onda. Prendo le distanze dall'accusa di altre squadre, nei confronti di altre squadre, di essere ladre, a prescindere da quelli che possono essere, da quello
sì,
che possono
non
valutazione.
Girerei allo stesso modo, se no ci si abbassa allo stesso livello, non girerei l'affermazione verso gli altri club. Io penso che il mondo del calcio ci debba essere gente brava, valida, competente, buona, cattiva, in base alle situazioni, perché vediamo che se no è una barca dove salgono in tanti, scendono in tanti, si avvicinano le elezioni della federazione, si fanno promesse, si rinviano, i tamponi li puoi fare nella tua città, fuori dalla tua città, puoi rinviare la partita che vuoi, solo per una pura e mera questione di opportunità ed economica. Non c'è una squadra di calcio che non pensi prima ai propri interessi. A mio avviso Moggi ha alzato la voce, tanta, perché in certi momenti viene ad alzarla a noi, operatori mediatici, figuriamoci a chi da dentro, dalla stanza dei bottoni, si accorge di attacchi frontali, strumentali, che arrivano da altre squadre. Non ci sono dei ladri, la Juve non ha corrotto nessuno, la Juve non ha comprato partite di nessuno. Io so che la Juventus ha giocato campionati in cui qualcuno col passaporto falso è stato tesserato in altre squadre, c'erano squadre che regalavano gli orologi e non gli orologi che compro io a Natale per gli amici, e poi si è insabbiato tutto. A un certo punto la Juventus, vincendo troppo, o con Moggi che faceva
ce l'abbiamo al telefono nel frattempo, è pronto, ti sta già ascoltando direttore,
non stiamo facendo il suo avvocato, ma è questa la situazione. Ha dovuto difendere a denti stretti la Juventus e gli hanno fatto un bello sgambetto. Ciao direttore.
Direttore. No, ma è perché questi argomenti toccati?
No, perché è andato, abbiamo ascoltato un messaggio di un nostro ascoltatore che era, voleva parlare a lei. L'abbiamo
che ti aveva conosciuto nel 2003 e quindi diceva ci danno sempre dei ladri, e noi abbiamo detto che non siamo dei ladri e la Juve non è mai stata una squadra ladra.
Guarda,
no?
Ma in questo abbiamo ampiamente dimostrato, se mai ci fosse bisogno.
Esatto, stavo ricordando quello mentre ti aspettavamo.
Noi siamo stati defraudati di qualcosa, perché nella sostanza quando tu vai a prendere il processo sportivo e la sentenza ti dice campionato regolare, nessuna partita praticamente alterata, può significare che praticamente era un campionato regolare e nessuno ha fatto niente di particolare. Se vai a cercare poi il programma tutta la sentenza del processo ordinario, trovi praticamente reati a consumazione anticipata, il che vuol significare che praticamente il PM nella testa sua ha che tu potevi commettere reati che però non sono andati a buon fine, ma nella testa sua, se poi dopo vai a esaminare praticamente gli arbitri che sono stati assolti tutti quanti, si evince praticamente che il PM
era un castello di sabbia,
male, però aveva in mano, certo, le carte per poter pensare quello che voleva, in un contesto praticamente di un sorteggio regolare, di tutto regolare, per cui tutto quello che viene detto e fatto, lascia il tempo che trova, è fatto da menti malate che praticamente portano una maglia, e purtroppo la maglia, ma questo è un fatto che non riguarda soltanto il processo, è un fatto un po' particolare che riguarda tutti i tifosi, compresi quelli juventini, attenzione, perché io per esempio mi sono permesso di criticare Ronaldo per le partite che ha fatto a Porto, in Portogallo e ha fatto a Torino, e ho visto che ci sono dei miglioramenti sostanziali e decisivi in Ronaldo, perché se fate la foto di Ronaldo in Portogallo e a Torino col Porto, voi trovate uno che praticamente gioca per quello che sa fare indubbiamente bene. Se poi invece andate a trovare il Ronaldo di Cagliari, trovate uno determinato, incazzato perché è stato criticato e non abituato a essere criticato, e invece anche i campioni devono essere criticati. Ve lo dice uno che ha avuto Maradona, che diversamente da Ronaldo praticamente era una categoria decisamente superiore, perché quella era un fuori classe. Eppure io,
me,
quando c'era
Luciano, ti fermo perché mi fa piacere questo tuo intervento, perché sembra quasi
un attimo,
che questi,
Antonio,
interventi vogliano il male della Juventus. Ma visto che li dice Luciano Moggi, che ha gestito da Maradona, Zidane, Del Piero, tanti altri campioni, sono per il bene, cioè è bene spiegarlo questo ai tifosi che a volte non intuiscono
le
dinamiche di un club.
Non intuiscono, sei troppo bravo. Vogliono avere in mente un idolo, ma un idolo che deve essere... Io ho anche scritto che con quest'idolo praticamente la Juventus è stata eliminata due volte in Coppa dei Campioni agli ottavi. Senza lui praticamente è andato in finale due volte. Ho anche detto che nella sostanza la Juventus vinceva quello che ha vinto con Ronaldo. Quindi voglio dire, il problema è stuzzicare la psiche del soggetto, perché non sono abituati a essere criticati. Se li critichi aumenta il rendimento e diventa determinazione, come è successo a Cagliari, perché il terzo gol che ha fatto Ronaldo a Cagliari è il gol di un campione che è determinato e vuol dimostrare praticamente ai detrattori che lui è bravo e non devono criticarlo.
Io da direttore di Radio Bianconera mi sono permesso però di dire, al di là di Ronaldo, che il Porto, che il Cagliari non è il Porto, e il campionato italiano non è la Champions, e quindi ci sono anche delle attenuanti, cioè nel senso è che Ronaldo è stato marcato da Rugani e non da Pepe. Cioè mi sembra che con questo di non volere il male di Ronaldo della Juve, ma devi far notare gli aspetti che devono essere messi in evidenza.
Prego, direttore.
Questo è anche vero, che il Cagliari non è il Porto, ma non c'è tanta differenza, attenzione. Quello che conta però è vedere la determinazione del giocatore, che con il Porto non c'era e con il Cagliari c'è stata, perché la determinazione non nasce dalla poca qualità dell'avversario, la determinazione nasce nella testa del giocatore. E quando il giocatore praticamente si sente criticato, è lì che va toccato ed è lì che lui reagisce, per dimostrare a tutti quanti che chi lo critica capisce poco, mentre lui è un campione. Questo è il concetto, ma è una cosa universale, internazionale, che io ho usato molte volte per spronare la squadra, perché quando vinci molto praticamente c'è chi si assopisce e chi non si deve assopire.
Direttore, secondo Michele, un nostro ascoltatore, Ronaldo calcisticamente non è stato un valore aggiunto per il fatto che ha cannibalizzato la Juve, reso ibridi alcuni calciatori, tra i quali Dybala. È condivisibile questo pensiero?
Sì, ecco, no, ora cannibalizzato è una cosa troppo forte. Diciamo che lui l'anno scorso ha segnato 34 gol. Fate un po' il discorso inverso, cioè guardate quanti invece non hanno segnato i gol che l'anno prima li segnavano. Ecco, da questo si evince praticamente la qualità, perché quando una squadra... Mi sentite? Sì,
sì, sì, sì, la sentiamo.
Quando una squadra di calcio praticamente ha 5-6 giocatori che segnano gol e poi dopo questi gol vengono assorbiti da una persona sola, vuol significare che il gioco viene poggiato tutto su quella persona. e praticamente gli altri che segnavano non segnavano più. Guardate un po', potete fare tranquillamente gli esempi voi leggendo i gol segnati.
Luciano, te ne riepilogo,
nel passato.
Due anni prima di Ronaldo, la Juventus ha segnato 112 gol a campionato, con Higuain 32 gol nel 16-17, 26 Dybala l'anno successivo. Con Ronaldo i gol sono addirittura diminuiti, 89 totali della Juventus rispetto ai 112, Ronaldo 28-37. Questi sono numeri, questi io con questi mi confronterei con i dirigenti della Juventus per fare una valutazione non su Ronaldo, su come dobbiamo ripartire, da dove e come.
Esatto, ma è quello che sto dicendo in poche parole io, quindi
lo so, ma infatti sono contento che tu le dica, perché
i tifosi
l'affetto che hanno per te i tifosi bianconeri
Antonio,
è
aspetta,
illimitato.
Se no, Antonio, aspetta, se no non si sente. Prego, direttore.
I tifosi hanno una caratteristica ben precisa, devono andare allo stadio, hanno il diritto di fare il tifo e hanno anche il diritto di criticare. Su questo penso che non ci siano dubbi, però si devono fermare lì. Non devono andare a fare dirigenti, perché qui sono tutti direttori sportivi, invece i direttori sportivi ce ne sono pochi che sanno fare il loro mestiere. Quindi devono andare ed essere contenti se vince la squadra e scontenti se perde. Su questo penso che non ci siano dubbi, ma poi dopo è la dirigenza che può fare o non fare determinate cose, può sollecitare o non sollecitare. Il problema di fondo, quando voi andate a cercare il mancato rendimento di una squadra di calcio, non è che lo deve sapere il tifoso, lo sa la dirigenza, o perché ha sbagliato gli acquisti o perché rendono meno quelli che dovevano rendere di più. Questo è normale amministrazione. E quindi
Luciano, come potrà rafforzarsi la Juventus con un bilancio che sarà probabilmente ancora più pesante a giugno? Ci scrivono da casa, ma è una domanda lecita che faremo anche noi a te.
Del bilancio praticamente è difficile parlare, anche perché qui vengono presi giocatori a parametro zero e gli viene dato uno stipendio pari a quello che potrebbe essere l'acquisto del giocatore e lo stipendio normale. Quindi se tu paghi per esempio 10 milioni Rabiot, vuol significare, è come se tu pagassi l'acquisto di Rabiot 5 milioni e 5 le dai a lui. Però è un'esagerazione, che nella sostanza investe soltanto lo stipendio e trovi difficoltà quando dovessi rivendere Rabiot. Questo io cito Rabiot per non dire Ramsey, per non dire altri giocatori presi a parametro zero. Quindi è un errore quello di valutare il parametro zero, perché si paga solo il giocatore, perché nello stipendio del giocatore ci sta l'acquisto della società più lo stipendio.
Certo.
E poi dopo però con una costante diversa, che se tu praticamente hai un giocatore a 10 milioni di stipendio non lo vendi più, perché è difficile venderlo.
Questo è il Luciano, punto. A questo punto della stagione la Juve dovrebbe aver già chiara, siamo fuori dalla Champions, se partire da chi e come l'anno prossimo? Cioè Pirlo è sicuro che sarà l'allenatore della Juventus? A meno di cataclismi.
Sì, Pirlo sarà l'allenatore della Juventus e Ronaldo resterà alla Juventus. Così togliamo subito.
Pirlo resterà l'allenatore della Juventus, ha detto il direttore?
Prego?
Ha detto Pirlo sarà ancora l'allenatore della Juventus, abbiamo capito bene?
Esatto, okay. Esatto. Pirlo sarà
e Ronaldo resterà la Juventus, ho capito bene?
Perché a Pirlo, se vogliamo, appunti non si possono fare, anche perché lui ha preso nell'immediato tutto quello che gli è stato dato. Adesso lo deve arrangiare, ma certamente il centrocampo non è quello che vorrebbe Pirlo. Su questo penso che non ci siano dubbi. Infatti lui, se vi ricordate come giocava, era meno veloce con le gambe ma più veloce di pensiero, e questo praticamente lo vorrebbe da chi invece corre molto e porta sempre il pallone tra i piedi. E se invece non porta e lo metti a ragionare sul pallone, gli dà del voi. Questo è il punto che praticamente non funziona in questo contesto qui, ma criticare Pirlo mi sembra una cosa fuori posto in questo momento. E invece rimodernare è quello che non ha funzionato, soprattutto il centrocampo, credo sia una cosa opportuna, ma questo già ci pensano i dirigenti.
Luciano, abbiamo solo più un minuto, ti devo chiedere brutalmente, diretto, come mai Zidane e Real Madrid non dicono assolutamente no a un ritorno di Ronaldo con i Blancos?
perché non prendono in considerazione questa cosa.
Però quindi loro ci sperano, ci proverebbero,
no,
ci hanno
non
provato,
prendono
ci
in considerazione proprio la notizia, quindi no, figuriamoci se riportare il giocatore.
Direttore, velocissimo, ma se CR7 resta la Juventus vuol dire che il centrocampo non si potrà rafforzare? Le chiedo in un minuto. Un ascoltatore, no, ce lo scrive un ascoltatore. Una domanda che fa.
Ecco.
Si potrà rafforzare ugualmente?
Il centrocampo io non credo che praticamente sia CR7 a non far rinforzare il centrocampo. Il centrocampo può essere rinforzato ugualmente. È ovvio che deve essere dato al centrocampo quel qualcosa che manca, cioè almeno due mezzale oltre che due mediani, perché qui ci sono tre recuperatori di palla che in Italia si chiamano mediani e una mezzala che non gioca quasi mai, che è Arturo.
Perfetto, direttore, noi la salutiamo, grazie per essere stato con noi, alla prossima settimana. Ci direttore Luciano Moggi,
arrivederci.
Grazie.
Ciao direttore, grazie, grazie per le tue le parole che devono far capire tante cose, cioè che si vuole bene alla Juventus, figuriamoci se il direttore Moggi non ne vuole, non ne vuole magari anche di più rispetto alle stagioni difficili dove era immerso anche in problematiche tecniche e non solo, e dico le analisi vanno fatte seriamente con una radio seria come Radio Bianconera, mettendo insieme tutti i ragionamenti che si condividono e anche quelli che si condividono magari leggermente meno.
Noi siamo in chiusura, grazie a Filippo in regia, a voi Antonio Paolino, Chiara Papanicolau, vi auguriamo buon pomeriggio, buon proseguimento su Radio Bianconera, ci risentiamo domani alle 13 con Cose di Calcio. Ciao!
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.